24 Mattino.
Domani sabato 30 novembre apericena in compagnia di Simone Spetia e Paolo Mieli per parlare di Esercito Europeo, moderatore Lello Topo.
No, che poi se facciamo la pericena Paolo ed io litighiamo, come avete visto, non ha degli effetti particolarmente benefici. Caro Paolo, buongiorno e buon venerdì.
Ma dove è finito Lello Topo? Io me lo domando, vabbè, ma insomma sarà lì impegnato nel Parlamento europeo, ma oggi vorrei aprire su una cosa diversa che è su molti giornali stranieri. Qua in Italia se n'è accorto solo Emanuele Giordana sul manifesto, che la procura dell'AIA ora vuole l'arresto del generale golpista Khan, che è il procuratore dell'AIA, accusa crimini contro l'umanità per Min Aung Hlaing, capo del regime birmano. Quindi è la prima volta dopo questa accusa, anzi più di una cosa, un mandato d'arresto per Netanyahu, si allarga. Nello stesso tempo c'è uno strano ridimensionamento, adesso non so come giudicarlo, del mandato di cattura contro Netanyahu, nel senso che il portavoce della Corte Penale Internazionale, Fadi El Abdallah, quindi non deve essere un israeliano, insomma, dal nome, ha detto che i mandati di cattura ieri proprio contro Gallant e Netanyahu saranno revocati se i giudici dovessero convincersi che Israele farà un'indagine approfondita e che appunto la Corte Penale è pronta a revocare i mandati di arresto. Che cosa significa questa notizia? Che i mandati di arresto in genere si fanno nei confronti dei leader di quei paesi autoritari che, figurati se processano, tipo Putin, non è che processano, aprono dei processi su Putin, mentre Israele ha una tradizione. Per esempio, dopo il massacro nell'82 di Sabra Shatila, Sharon, che allora comandava le forze armate, fu processato, fu messo sotto processo da una commissione, la commissione Kane, fu addirittura condannato, dovette stare fuori dalla politica per alcuni anni, poi tornò e fu capo del governo. E siccome Israele, fra le sue obiezioni, ha detto: guardate che noi abbiamo già aperto un processo per quello che è accaduto il 7 ottobre e le cose che ne sono seguite, e è come una forma, adesso non voglio spingermi oltre nell'interpretazione, è come se la Corte Penale Internazionale facesse una sospensiva dettata anche dal fatto che, avendo promosso una pace, tra l'altro traballante, o comunque un fermate il fuoco in Libano, insomma, come ho ripetuto più volte in vari dibattiti, è difficile fare questi processi mentre gli eventi sono in corso, perché tu ti trovi magari a dover ospitare per delle trattative di pace quei capi di Stato, come abbiamo detto nei giorni scorsi.
Vale anche per Putin, Paolo, naturalmente, il discorso, no? Anche
è ovvio, no, è certo. Ovvio, assolutamente, vale anche per Putin. Tra l'altro, per Putin, come dire, mentre sterminava intere popolazioni nel Donbass, ricordiamo tutti Mariupol rasa al suolo, fu fatto limitatamente, specificamente al rapimento dei bambini, quel mandato di cattura. Insomma, mandati di cattura da parte della Corte in tempo di guerra possono rivelarsi imprudenti. Lo dico con non ho certezze su quello che sta accadendo sia sul fronte ucraino sia sul fronte dell'Israele palestinese. Vedo anch'io i filmati, leggo i reportage, può darsi che siano successe delle cose terribili, ma vedrai che, come tu hai detto stamattina giustamente, questa articolo di Liliana Segre sul Corriere della Sera sarà una bomba atomica, come dico sempre, perché Liliana Segre fa una cosa semplicissima: spiega ai lettori la differenza che c'è fra crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, nel senso che ci sono state guerre dove crimini di guerra ne sono stati commessi, o anche crimini contro l'umanità, ed è molto probabile, per esempio, la stessa guerra in Ucraina, è molto probabile che crimini di guerra siano stati commessi, però il genocidio è una cosa diversa. Grosso modo, il genocidio è quando tu, come accadde in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, prendi degli inermi, li strappi dalle loro case, li porti in uno stadio, in quel caso il Velodrome d'Hiver, poi li carichi a migliaia su dei vagoni piombati e li porti in campi di sterminio dove vengono sterminati tutti quanti. Questo si configura come genocidio, cioè non c'è un confronto armato dove tu commetti degli eccessi. Lo dico non a discolpa, ma perché sono concetti che vanno tenuti distinti, quindi non si possono usare le parole a casaccio. Se sarà dimostrato che è accaduto qualcosa, non dico di analogo, ma anche solo di simile nella guerra fra Israele e palestinese, quello sarà genocidio. Ma se invece sono crimini di guerra, non sono meno gravi, sì, possono essere puniti anche con pene estreme, ma sono cose diverse. E nell'uso reiterato della parola genocidio c'è un significato subliminale che vuol dire un'altra cosa, vuol dire più o meno Hitler, come spesso si sente dire nei dibattiti televisivi, Hitler e Netanyahu sono la stessa cosa, e quello che è accaduto con la Shoah e quello che sta accadendo in Israele è identico. Per questo vedrai che purtroppo sabato e la domenica, io lo so che per te sono sacri, ma vedrai che questo intervento,
se posso, Paolo, più che Netanyahu e Hitler sono la stessa cosa, è a dire gli israeliani sono come i tedeschi di quell'epoca, ecco, è un po', no?
Veramente, scusami se ti correggo, veramente una filosofa molto ha detto in un dibattito televisivo che Netanyahu e Hitler sono la stessa cosa, ma non voglio aprire polemiche. E comunque anche in quello che stavi dicendo tu il sottinteso è questo, c'è stata la Shoah, adesso c'è Gaza, pari sono, tutte e due vanno giudicate allo stesso modo, e quindi è una forma anche,
scusami,
di
Paolo, dato che stanno già arrivando molti messaggi, mi permetti di chiarire, rispondiamo a una domanda per rispondere a tutti, che innanzitutto che questo è quello che scrive Liliana Segre sul Corriere della Sera. Scrive per esempio un ascoltatore: uccidere migliaia di bambini inermi cosa è? Può essere un crimine contro l'umanità, che è una cosa gravissima dal punto di vista del diritto penale internazionale? Può essere un crimine di guerra, che è gravissimo dal punto di vista del diritto penale internazionale, ma può non essere genocidio? No, è questo il punto, lo snodo, cioè non si sta riducendo l'eventuale responsabilità dell'esercito israeliano, di Netanyahu e delle strutture di governo israeliane, si sta dicendo che sono due cose diverse, no?
Esattamente, mamma mia quanto sei bravo, perché tu nel riassumere e non solo in questo, sì, ma vedrai che non si placherà, perché quello che per esempio i giovani del PD hanno fatto un manifesto, un proclama in cui hanno chiesto a Liliana Segre di pronunciare la parola genocidio a proposito, e parlo dei giovani del PD, quindi sì, non i Propal, capisci? Poi ci sono altre notizie, non mi dilungo, in Romania si va verso la ripetizione delle elezioni, cioè non basta il secondo turno, ma la Corte Costituzionale ordina il riconteggio delle schede perché TikTok avrebbe favorito il candidato filorusso, quel Georgescu, che ha non vinto le elezioni, ma insomma è arrivato con un discreto risultato, il 22,3%. e in quei paesi, Moldavia, Romania, queste elezioni sono da tenere d'occhio, le terremo d'occhio la prossima settimana meglio, perché lì che vincono i filorussi o vincano i filo europei cambia la geografia dell'Europa, come tutti possono ben capire. Veniamo all'Italia, che ci si diverte di più, le cose sono meno drammatiche, almeno per noi, non per Giorgia Meloni, perché ieri, per bilanciare la pericena che ha portato una scalogna bestiale alla settimana di Giorgia Meloni, non ne faccia mai più, perché evidentemente tutto è andato di traverso, hanno bevuto troppo, i liquori forse non erano quelli adatti, neanche, io non so neanche come fosse questo apericena, ma insomma, invece hanno dato notizia che mercoledì si è svolto un pranzo regolare fra lei e Mattarella, e tutto è andato meglio, nel senso
non
che gli aperitivi,
non un brunch,
no, nessun brunch, no, è inutile che provi a insinuare, perché l'aperitivo era ridottissimo, il pranzo era regolare e tutto era più pagato, mentre l'apericena favorisce che tu ne esci con lo stomaco disturbato e quindi sei malamente predisposto, ripeto, soprattutto Tajani, che poi c'aveva pure una cena, e invece un pranzo regolare la prossima volta faccio, spendo un po' di più, io Radio 24 si offre di pagare cena regolare.
Senti, Tamburini, figurati.
Mi offro io, paghiamo una cena regolare, ci si siede a tavola, c'è un cameriere che porta dei piatti, un primo, un secondo, un dolce, un caffè, un ammazza caffè normale, si ride, si scherza, sai, nella pericena si sta in piedi, si mangia, poi si guarda, lì c'erano pure le partite di tennis, insomma, basta. Questa è stata la settimana della pericena, che ha il clima è rimasto quello della pericena, perché come hai detto te, c'è questo fedelissimo Tajani, Raffaele Nevi, che ha dato del paraculetto a Salvini. E, un giornalista del Foglio ha contato le regioni, le quattro regioni forti, dove, che sono Lombardia, Lazio, Veneto e Calabria, dove se la stanno dicendo di tutti i colori, sono regioni a dominio del centrodestra. E per placare gli animi, Giorgia Meloni ha ritenuto di telefonare a Francesca Ghio, quella consigliera comunale di Genova dell'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha denunciato di essere stata violentata fin da quando aveva 12 anni. E si è beccato una rispostaccia, ha detto: se sono morta a 12 anni anche per colpa di persone come lei, cioè invece di dire grazie della telefonata ha reso pubblico che la risposta è stata una risposta indignata, che è colpa della Meloni, cioè non entro in questa cosa, lei ha subito questi abusi fin da quando aveva 12 anni, ovviamente non colpa diretta della Meloni, non è che Francesca Ghio sia stata così ingenua, ma voleva dire che insomma il clima creato dalla Meloni è un clima che non porta a cose buone. Ci sono ottime notizie per la RAI, le leggo da un articolo molto interessante di Vincenzo Bisbiglia e Gianluca Roselli sul Fatto Quotidiano, non nel senso che hanno nominato il presidente, lì sono ancora paralizzati per il momento, ma si sono regalati 300 auto, loro dicono di lusso, e l'ANAC, l'autorità anticorruzione, ha aperto un'indagine e per i dirigenti ci sono delle belle auto, e quindi quando verrà nominata la presidente della RAI ci saranno queste
in realtà sono auto. I fringe benefit notevoli, perché vedevo appunto che ci sono fino a 1050 euro al mese pagati dall'azienda, il dirigente ne paga una parte inferiore, poi l'azienda ne paga di più, però notevole.
Per i manager 1050 euro
massimo,
al mese,
massimo se ti prendi una Tesla, se ti prendi una Tesla di un determinato modello, e poi
2000 litri di benzina l'anno, 2000 litri di benzina, se no,
notevole, mi pare
San Giuliano nel 2019, io ho letto con attenzione l'articolo, scelse volante sportivo in pelle e vetri oscurati. Per queste auto, questo volante sportivo in pelle è ottimo, io pure vorrei un volante sportivo in pelle, però devi fare carriera alla RAI per avere un volante sportivo in pelle, e comunque l'ANAC si è fatta sospettosa. Io oggi salto completamente, ma continuo la bagarre sul festival più liberi, se ne dicono di tutti i colori, ormai questa storia non finisce più, articoli di Guido Vitiello sul Foglio, Francesco Borgonovo sulla Verità, Guido Vitiello cita un comico, Bill Hamer, che dice che quando ci si incrocia in quel modo, ci si incrocia come nella sinistra, poi si fanno figli stupidi. Selvaggia Lucarelli sul Fatto fa un elenco di crimini, lo dico tra virgolette, di Chiara Valerio, ma insomma sono tutte derivazioni, mentre invece mi ha colpito una cosa che è accaduta in Svizzera, cioè nella chiesa di Lucerna, ne parla Daniele Abbiati sul giornale, hanno fatto un esperimento, hanno messo un ologramma di Cristo animato dall'intelligenza artificiale e tu ti puoi, te lo giuro, per 2 mesi è un esperimento, e tu ti puoi confessare con Gesù Cristo in persona. E centinaia di peccatori curiosi.
Mi sembra un filino blasfema come operazione, però
no, si sono appartati per dialogare non con un semplice sacerdote, però direttamente con un simulacro, un avatar del Cristo, e questo secondo me invece può essere un esperimento del futuro, perché dà più soddisfazione se tu ti confessi con un avatar di Cristo che con un sacerdote. Il sacerdote è fallibile, mentre invece l'avatar animato dall'intelligenza artificiale può darti.
Chissà cosa ne pensa.
Lunedì approfondirò il caso e voglio parlartene. E giuro che da lunedì basta con gli apericina e basta con più liberi, perché dobbiamo voltare pagina, insomma, dobbiamo occuparci anche di altre cose.
Caro Paolo, ci sentiamo lunedì, buon fine settimana, ciao.
Grazie anche a te, ciao.
24 mattino.
Le risoluzioni, quando vengono votate all'interno di un Parlamento, valgono per quello che valgono, ovviamente, però sono anche segno di un'indicazione politica e di una lettura politica che si dà. Ieri l'Europarlamento è andato al voto su una risoluzione che riguardava l'Ucraina. C'erano all'interno una serie di paragrafi, sezioni e via dicendo, e Non solo le formazioni politiche europee si sono scomposte al loro interno, ma si sono scomposti al loro interno anche i partiti. Lo ha fatto il centrodestra, la delegazione di Forza Italia, per esempio, si è schierata contro la linea del Partito Popolare Europeo sul sostegno alla scelta di Biden di consentire agli ucraini di colpire in territorio russo. E all'interno di Forza Italia ci sono state differenze anche su questo voto. Sulla seconda sezione del paragrafo 13, quella che dice: si invita l'Europa e i suoi stati membri a rafforzare ulteriormente il loro sostegno militare all'Ucraina anche mediante la fornitura di aerei e missili a lungo raggio, si è spaccato il centro-sinistra, con un pezzo del PD che ha votato a favore. un pezzo del PD che ha detto che ha votato a favore per errore, in realtà voleva astenersi, sono Bonaccini e Zan, e un pezzo del PD che ha votato contro, tra questi Lucia Annunziata, Brando Benifei, Annalisa Corrado e Cecilia Strada, che è con noi. Buongiorno Strada, che poi non è esattamente organica al Partito Democratico, un'indipendente eletta nelle liste del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Come mai ha votato contro?
Ho votato contro perché sono molto preoccupata dall'escalation. Penso che invece tutti gli sforzi dell'Europa andrebbero messi in una soluzione negoziale. C'è qualcuno che dice non si tratta con i criminali di guerra, purtroppo la realtà è che gli accordi di pace li devi fare con l'nemico, non con gli amici. Con gli amici sei già amici, vai a mangiarti la pizza, è con l'nemico che bisogna trattare inevitabilmente. Dopo 1000 giorni di guerra in Ucraina, anche la popolazione ucraina non ne può più, evidentemente anche le informazioni che ci arrivano dalla popolazione ucraina è che non ne possono più e bisogna trovare un'altra soluzione. Quella dell'invio delle armi evidentemente non è bastata, e questa idea del togliere le restrizioni per l'attacco, in realtà la risoluzione non dice verso il territorio russo, precisamente dice fuori dai confini dell'Ucraina. Ecco, io non credo che sia la soluzione, e per questo motivo ho votato contro, come la maggior parte della delegazione del Partito Democratico, tra l'altro, che ha votato contro anche un'altra cosa, anzi in realtà che ha votato a favore di un emendamento da aggiungere alla risoluzione, che purtroppo non è passato, in cui si condanna la decisione di Biden di inviare mine antipersona in Ucraina. Le mine antipersona, io diciamo, ci ho passato decenni della mia vita a lavorare su questo tema, sono un'arma che una volta che è sul terreno non te ne sbarazzi più, questo è il rischio, e colpiscono i civili, quindi non mi sembra nell'interesse dell'Ucraina che si mandino mine antipersona. E da questo i nostri voti un po' diversi gli uni dagli altri.
Non rischia di essere Strada in realtà appunto una concessione a Putin, o meglio, cioè la segnalazione a Putin che siamo una sorta di ventre molle, cioè che alla fine dell'Ucraina non ci interessa, dovesse anche cedere il territorio che deve cedere, vabbè, pazienza.
Ma io non penso che stiamo mandando segnali di mollezza a Putin, sinceramente. Ogni mese a Strasburgo il Parlamento vota una risoluzione in cui si rinnova il sostegno di ogni tipo, da sostegno finanziario, aiuti umanitari, aiuti economici, prestiti, armi, continua condanna di Putin. Non penso proprio che l'Europa stia mostrando il suo ventre molle, però c'è un tema che è come si fa a finire questa guerra, perché evidentemente non è pensabile di sconfiggere la Russia sul piano militare, e allora quando ci diciamo insieme all'Ucraina fino alla vittoria dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando, in che cosa consiste la vittoria. Deve essere una pace giusta, e quindi bisognerà mettere però qualche cosa sul tavolo del negoziato inevitabilmente, perché se no possiamo prepararci altri 1000 giorni di guerra. Il problema è che è la popolazione ucraina che sta morendo, non noi a Bruxelles.
Posizione radicalmente diversa immagino quella di Sandro Gozi, europarlamentare di Modem, gruppo Renew Europe, l'ala liberale, no, del Parlamento Europeo. Gozi, prego, buongiorno.
Buongiorno, liberale e democratica, siamo liberali, sì, e democratici.
Sì, vabbè, sì,
sono due partiti europei che hanno fatto segnare.
Ah, ok, perfetto. Democratici,
sono un partito europeo che si chiama Partito Democratico Europeo che ha fatto Renew con i liberali. Sì, assolutamente, noi siamo all'inizio, all'origine di questa risoluzione, e certo la pace giusta la prepariamo se non mettiamo gli ucraini in ginocchio e totalmente sconfitti dall'aggressione russa, che sono aumentate, le minacce di Putin aumentano, i militari della Corea del Nord sono nella zona di Kursk a combattere, e quindi è assolutamente necessario dal nostro punto di vista aumentare il sostegno non solo economico, umanitario, ma anche militare all'Ucraina, come del resto giustamente ha fatto anche se secondo noi molto in ritardo il presidente Biden, dando la possibilità agli ucraini di utilizzare le armi di cui dispongono per colpire non i russi ma le basi da cui vengono lanciati i missili contro l'Ucraina, contro i civili e non solo i militari ucraini. Ora Putin vuole addirittura distruggere il Ministero della Difesa e degli Affari Esteri, quindi non troveremo neppure poi negoziatori per fare la cosiddetta pace giusta di cui ho sentito parlare. Quindi noi riteniamo che il sostegno militare per gli ucraini vada rafforzato, ma non perché noi vogliamo continuare la guerra, ma perché vogliamo creare le condizioni per una pace veramente giusta. Una pace veramente giusta non si può fare alle condizioni di Putin. Putin con i coreani del nord, con l'aumento dei bombardamenti, con l'aumento delle azioni militari, vuole creare le condizioni per cui, per imporre tutti i termini di un possibile accordo lui agli ucraini. Ed è la ragione per noi, per cui noi ci opponiamo, è la ragione per cui noi vogliamo non solo aumentare gli aiuti militari, la capacità militare dell'Ucraina, ma anche chiediamo ad esempio delle sanzioni contro i paesi terzi che continuano a sostenere Putin. La Cina e l'Iran continuano a sostenere Putin anche da questo punto di vista credo che bisogna aumentare le azioni. Poi è vero che il Parlamento europeo ha già fatto 3 risoluzioni da luglio, peccato che sui punti chiave ci siano alcuni che non ritengono di essere pienamente dalla parte del popolo ucraino.
Cecilia Strada, io so che ci dovrebbe salutare, ce li concede altri 3 minuti?
Va bene.
Va bene, allora una pausa di 30 secondi e poi la vorrei sentire e poi la saluto.
24 mattino.
Il tema però, Strada, è questo che le volevo chiedere, è che mi pare che politicamente la situazione sia cambiata a questo punto, cioè non è più un ragionamento sull'escalation, ma è un ragionamento che si sta facendo in questa chiave. È chiaro che arriveremo ad un tavolo di trattative, vuoi per come cambia l'amministrazione americana, vuoi perché gli ucraini sono stanchi, tutto quello che mettiamo insieme. Quello che si sta dicendo è: diamo l'opportunità all'Ucraina di arrivare al tavolo di trattativa in una condizione che non è una condizione devastata, armarla un po' di più in questo momento servirebbe esattamente a questo. Che dice?
Mi rendo conto che questo è il ragionamento che si fa. Il problema, davvero lo dico con dispiacere, che purtroppo nessuno di noi ha la soluzione, cioè l'avessimo, ma nessun gruppo politico, nessuno ce l'ha. Avessimo avuto la soluzione, la guerra sarebbe finita 600 giorni fa, e invece sono passati 1000 giorni più 2 settimane. Quindi forse bisogna fare qualche cosa di diverso, qualche cosa di diverso. Io credo debba essere mettere ogni tipo di sforzo, un'ambiziosa iniziativa diplomatica europea. E capisco chi dice mettiamo l'Ucraina in una posizione di più forza in modo da essere più potente al tavolo del negoziato, però c'è anche, diciamo, dall'altra parte si può anche dire sì, ma con quale credibilità però l'Europa può essere un attore credibile al tavolo del negoziato se è l'attore che nel frattempo autorizza a colpire missili a lungo raggio sul suolo russo e così via. Per cui purtroppo la soluzione non ce l'ha in tasca nessuno, e io continuo a pensare che si debba avere un tavolo permanente di un'iniziativa ambiziosa europea sul negoziato e mettere tutti gli sforzi su quello.
Grazie Cecilia Strada, europarlamentare del gruppo dei socialisti, eletta indipendente nella lista del Partito Democratico, e come vi abbiamo detto ha votato ieri contro quella parte della risoluzione. Gozzi, cosa dice lei?
Dico che la vittoria di Donald Trump rimette ulteriormente in questione la strategia americana, e che la ragione per cui è urgente rafforzare gli aiuti europei, è urgente essere molto chiari sul fatto che noi non andiamo indietro neppure di un centimetro sul sostegno alla democrazia, sul sostegno al diritto degli ucraini di scegliere il proprio destino. E poi certo che bisognerà trovare delle soluzioni nuove creative, ma le soluzioni nuove e creative le trovi se permetti agli ucraini di avere qualcosa da dire. Se tu rimani in una posizione terza rispetto tra aggressore e aggredito, e ricordo che l'aggressore è la Russia e l'aggredito è l'Ucraina, è evidente che poi ti tiri fuori da qualsiasi possibilità di lavorare per soluzioni diplomatiche nel momento in cui la diplomazia diviene possibile. Ma la diplomazia rimane o diviene possibile solo se noi permettiamo agli ucraini di portare avanti le loro istanze. Se noi non aiutassimo l'Ucraina anche militarmente ora, le condizioni della pace le detterebbe Putin, le detterebbe Mosca. Ed è esattamente quello che noi vogliamo evitare con le nostre posizioni politiche e sostenendo anche quei governi, come ad esempio, anche se non è dell'Unione Europea, più il Regno Unito, che hanno preso decisioni simili a quelle di Biden nell'autorizzare l'uso delle armi degli ucraini anche contro le basi russe. Noi riteniamo che la base sia questa, ma non perché noi vogliamo altri 1000 giorni di guerra, ma perché vogliamo una pace che sia giusta soprattutto rispetto ai diritti e alle speranze degli aggrediti, e gli aggrediti sono gli ucraini.
800 24 00 24, se vorrete intervenire in diretta nei pochi minuti che ci rimangono, 349 238 6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, una delle vostre voci.
Sentirò ancora parlare di mandare armi e soldi, cioè qua c'è qualcosa che non va veramente nel cervello delle persone che dicono questo. Cioè, mai sentito parlare di colloqui, solo di armi, di soldi e di armi e di guerra.
Beh, però se posso obiettare, vabbè, Gozzi mi conforterà su questo, perché su questo probabilmente siamo allineati, nel senso che è una cosa fattuale questa qua, i colloqui si sono tentati, cioè i contatti con Putin si sono tentati in più di un'occasione, lo stesso Scholz un paio di settimane fa ha parlato con Vladimir Putin per la prima volta non cavandone un ragno da un buco.
Assolutamente, dal giorno dopo l'aggressione di Putin all'Ucraina, anzi da vari anni prima, tenta di fare lavorare la diplomazia, di avviare per il dialogo, di optare per il dialogo e di evitare il conflitto. Quindi non è assolutamente, non siamo assolutamente fuori di testa, come diceva la persona che è intervenuta. Vogliamo che non si stabilisca un precedente per cui Putin decide del destino dei popoli, perché se un domani Putin volesse decidere del destino degli italiani, non credo che noi saremmo contenti, no? Noi vogliamo essere noi liberi di decidere il nostro destino, vogliamo essere liberi di decidere se vogliamo rimanere nella NATO, uscirne, rimanere nell'Unione Europea, uscirne. E Putin vuole decidere per un popolo ucraino, e questo è inaccettabile, ma non solo per gli ucraini, per tutti coloro che amano la libertà e la democrazia.
Anita da Roma, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno. Io continuo a sentire tante ovvietà. Quando si parla di pace giusta mi sembra veramente sentire delle stupidate, scusate il termine, ma il meccanismo della guerra è un meccanismo che va bene oleato. Gli Stati Uniti sono bravissimi ad oleare le guerre, perché ovviamente portano dei begli introiti, e noi come europei abbiamo perso tantissimo a livello economico, anche a livello di potere politico e diplomatico, e diplomazia che tra l'altro Zelensky non ha voluto, perché anche quando il Vaticano si era mosso insomma in maniera incisiva per poter intervenire diplomaticamente, scusate, Zelensky alla fine ha negato che ci fosse stato insomma un avvicinamento dal punto di vista diplomatico, e comunque ha rifiutato anche questo interesse da parte del Vaticano. Credo veramente a questo punto per interessi più personalistici di Zelensky che del suo popolo.
Va bene, lei è, Anita, una di quelle persone convinte appunto che il presidente ucraino persegua i suoi interessi e gli interessi americani, cioè una parte di persone che ritiene questo. Io penso in tutta sincerità, e andiamo a chiudere, che gli ucraini sarebbero ben contenti di finire la guerra, e sarebbero ben contenti di finire la guerra conservando il loro territorio. Al momento questa cosa, come sappiamo e per tutti i motivi che abbiamo raccontato, non è data. Riflessione anche politica che mi pare rimane forte, no? Con le coalizioni che si dividono anche all'interno dell'Italia, l'abbiamo raccontato, tra il cosiddetto campo progressista che si divide al suo interno, e si divide al suo interno il PD, e anche il centrodestra che, no, vota diviso su questo, Fratelli d'Italia e Forza Italia da una parte, la Lega dall'altra. Il giornale radio, il fine settimana che si approssima, i ringraziamenti a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Turi, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Valentina Pigliautile, Margherita Ina, la squadra dei 24 Mattino, della quale fate parte anche voi, 24 Mattino a radio24.it se ci volete scrivere, i nostri canali social, i podcast se vi siete persi qualche passaggio. Grazie anche a Sandro Gozzi, ci sentiamo lunedì mattina alle 6.30, buon fine settimana a tutti, buona giornata, che è giusto così, da Simone Spezia, ciao.